Grazie mille, grazie di questo incontro, di questo invito. Io sono candidata in Piemonte, che è la mia terra, la mia origine, ma in questo scorcio di campagna elettorale ci ho molto tenuto in realtà a girare un po' per l'Italia, non solo per sostenere ovviamente i candidati radicali, ma perché volevo dare un segnale, se volete, di mobilitazione un po' a, per quanto possibile, insomma, a tutto il... chi ha mai votato radicale una volta, due volte, tre volte nella sua vita, e cercare di spiegare questa scelta. Per me, a una settimana dal voto, credo che in questa sala, dove immagino saremo già tutti convinti, il problema è se vogliamo diventare dei militanti per una settimana, sconvolgendo anche un po' di ritmi e di cose che facciamo, perché in fondo è cercare di dire alla gente che in fondo... la postazione in gioco è una e una sola, il 13 e il 14, ed è se ci vogliamo svegliare il 15 mattina con un ritorno al governo Berlusconi o se ci vogliamo svegliare il 15 mattina con un governo Veltroni. Questa è la scelta che c'è di fronte. Tutto il resto è importante, ma non è, come dire, determinante rispetto a questa scelta. Lo dico con forza perché... è chiaro che nell'attesa del 51% della maggioranza assoluta radicale, però in questa attesa, eccetera, 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 nell'attesa dell'avvenire glorioso, responsabilità politica vuole che si fanno le scelte nel contesto che è dato e si fanno delle scelte qui ed oggi e non delle scelte... come dire, a volte si possono anche fare scelte di semina, cioè, noi radicali siamo capacissimi a fare queste battaglie che vengono a maturazione 10 anni dopo, anzi siamo, come dire, un po' noti per quello, ma essendo inteso che oggi secondo me la posta in gioco è molto alta, c'era là Miloš Budin, lo dico perché una delle cose in cui davvero vorrei, non vorrei che vincesse Berlusconi, e ovviamente quello che si porta dietro, è esattamente uno dei temi che abbiamo più perseguito e lavorato insieme in questi anni, è che l'apertura al mondo, a partire dal commercio internazionale, ma non solo, a partire da avere un paese rispettato nel mondo, con una classe politica che magari, come dire, racconta meno barzellette e anzi rischia spesso di apparire un po' troppo seriosa, però credo che siamo, questo è un paese che vive nel mondo, non è che possiamo tornare all'autarchia o chiuderci, quindi questo è un dato molto, molto importante, l'abbiamo visto su tutta la campagna Expo per esempio, lo dico perché siccome è stata una bella vittoria di tutti e siccome non è che eravamo scemi, quando si è scelto Milano si sapeva perfettamente, il governo lo sapeva, che se si vinceva sarebbe stata la vittoria di Letizia Moratti e Formigoni, ma se puta caso si perdeva sarebbe stata la colpa del governo. Questo così, così vanno le cose nel paese. Ora, è chiaro che non sapevamo che saremmo stati in campagna elettorale al momento del voto finale Expo, ma questa ce l'avevamo in testa. Eppure, proprio per il senso del ruolo che deve avere il paese nel mondo, devo dire abbiamo fatto questa campagna con tutti i colleghi del governo, da Massimo D'Alema ma anche all'associazione di volontariato, a tutto quello che si poteva mobilitare per avere questa che non solo è una bella vittoria ma io credo che sarà soprattutto e non tanto e non solo Expo Milano ma una grande occasione per tutta l'Italia, in particolare per la grande zona, il centro-nord sicuramente, dipende anche quanto Trieste vorrà implicarsi come attività collaterali e non solo nell'attrazione di quello che sarà davvero un grande turbine possibile di sviluppo umano ed economico e della conoscenza poi su un tema così rilevante come energia e alimentazione, no? Che anche lì è tradizione, innovazione, futuro, il rapporto paesi ricchi, paesi poveri, insomma ricerca scientifica, tutto davvero ruota su un tema che può essere così, così inclusivo. No signore, dovevamo fare polemica anche su quello, ovviamente, e ci si aspetterebbe meglio da un candidato alla presidenza del Consiglio, che è anche che poi è smemorato, nel senso che non ricorda che proprio Trieste perse una candidatura con Saragozza, che se io non vado errato sotto il suo governo, adesso a meno che insomma, questo vuol dire che fare squadra ed avere un paese che insomma, che viene considerato nel mondo è importante, non basta un signore che fa miracoli e che scrive o telefona. Non è così, i rapporti internazionali sono più complessi di una pacca sulla spalla e sono più complessi e non si risolvono con inviti sulla Costa Smeralda. Quelli possono essere un'aggiunta, ma i rapporti internazionali e europei in particolare sono rapporti che hanno a che vedere con la credibilità, la durata, la tenuta, un certo rigore e anche una certa disciplina, persino comportamentale, che non basta, voglio dire. Ora, a partire da questo, le tre cose che io volevo dire è che di questa regione, dei contatti che abbiamo avuto, ovviamente più stretti che su altre parti dell'Italia, perché avevate un sottosegretario molto attivo e che continua a farlo anche adesso, credo che la missione che avete fatto in Libia sia stata molto, molto positiva e molto efficace dal rapporto che mi avete mandato, e continuiamo a farlo perché la nostra cultura istituzionale fa che, campagna elettorale o non campagna elettorale, se uno accetta di fare il ministro e non gliel'ha ordinato il medico, è pregato di farlo fin quando ne ha la responsabilità ed è pregato di farlo rispetto non ai suoi elettori ma a tutti i cittadini. Sicché armi e bagagli, martedì e mercoledì accompagnerò 250 imprese in Egitto, che è una delle missioni più grandi che abbiamo organizzato, che è uno dei paesi di più grande interesse, anche lì paese complesso su cui bisogna agire, sui rapporti economici, sulle pressioni perché si aprono di più in termini di istituzioni di regime democratico, insomma anche lì è un paese, non sarà la Cina, ma è un paese complesso. E lo farò, campagna elettorale o non campagna elettorale, perché penso che cultura nostra, che condividiamo, è un senso di cultura istituzionale. Se uno accetta una responsabilità, questo che non gliel'ha ordinato il medico, prima è pregato di farsela piacere, ma comunque quello non ci riguarda, è pregato però di esercitarlo e di farlo, perché questo è il senso delle istituzioni. La seconda cosa importante che mi porta qua è certamente Maria Antonietta e il suo portato, la passione che la guida su alcuni temi specifici, ma non solo. Anch'io sono partita nella mia vita politica con un unico pallino in testa, ma era veramente a livello di ossessione, cioè era un po' monotematica, diciamo così. E il pallino mio era che volevo trovare una soluzione per sconfiggere l'aborto clandestino. Volevo trovare una soluzione perché la maternità tornasse ad essere libera scelta e che concepire si concepisse per e con amore. E ci siamo riusciti con la non violenza, con mille peripezie, eccetera, eccetera. E poi mi sono appassionata di politica, quindi sono rimasta aprendo altri orizzonti. Uno degli orizzonti che ha più caratterizzato e in cui più mi ritrovo è proprio questo senso dell'appartenenza europea e questo senso della costruzione europea. Con Spinelli sono stati eletti, lui era già commissario prima, ma nel 79, alle prime elezioni con voto diretto dei cittadini per il Parlamento europeo. E devo alla lungimiranza di Marco Pannella, che è un signore che ha sempre avuto più fiducia nelle mie capacità di quanto io non ne abbia mai avute in me stessa, che mi ha veramente mandato al Parlamento europeo, e ho scoperto un mondo che non... Io arrivavo da Bra, provincia di Cuneo, insomma, con un passaggio a Milano e un periodo di vendita di scarpe negli Stati Uniti. Però e il mio grande maestro, il mio grande compagno di quella è stato certamente Marco, ma Leonardo Sciascia e Altiero Spinelli. E Altiero Spinelli è arrivato a dire in una delle peripezie aeree per spostarci tra Bruxelles, eccetera, eccetera, a dire: ho l'impressione che nel futuro non tanto lontano forse i partiti non si divideranno più tra partiti di destra o partiti di sinistra, ma tra partiti europeisti o partiti antieuropei, ovvero con un forte connotato europeista nel loro modo di essere e di sentire. E questa cosa l'ho interiorizzata molto, la necessità dell'Europa politica, Per ora abbiamo costruito un'Europa economica, un grande mercato, però ragazzi, se in 50 anni si riesce a costruire una zona di Stato di diritto e di democrazia accettabili per 400 milioni di cittadini, è veramente, credo, uno può viaggiare in tutto il mondo, ma è uno dei più grossi miracoli istituzionali di cui veramente andare fieri in un tempo così ridotto, insomma, di due generazioni. Però è gli stessi paesi che sono stati gli artefici di due guerre mondiali e di un genocidio. Non è che, come dire, l'ultima volta che abbiamo visto una guerra correva l'anno 1302. No, correva l'anno 1940, quindi... E forse la mia generazione, figuratevi quelli più giovani, che è nata subito dopo la guerra, ritiene scontata la pace. Cioè, diamo per scontato, nessuno di noi sa più che cosa sia. Tant'è che quando è successo qua vicino in Jugoslavia, è stato un risveglio brusco e brutale per molti, e una toccare per mano che in fondo il demone non era morto, il demone dello Stato-Nazione, del nazionalismo, ripartì con la Grande Serbia, insomma, e ci è rimbalzata addosso. E guardate, a distanza di 20 anni, difficili, però la Slovenia è membro, la Croazia, ci stiamo aprendo con alcuni altri problemi, abbiamo ancora aperto il dramma Kosovo, ma è uscito di scena Milošević, c'è l'Albania che sta andando in una direzione difficile, però in quel senso, dal Montenegro alla Macedonia, cioè un dato io credo che dobbiamo tenere presente quando ci lamentiamo dell'Europa, perché c'è anche un lamento, secondo me, eccessivo e che quindi nasconde o comunque sottovaluta quello che è invece stato, quello che ha già ottenuto il progetto politico europeo. E diceva Spinelli sempre che fatta l'Europa bisogna fare gli europei, parafrasando fatta l'Italia, eccetera, eccetera. E io credo abbia perfettamente ragione, e questa è una regione, una zona che, avendo fatto dell'Europa un ancoraggio serio di punto di riferimento, noi italiani siamo tutti europeisti, la domenica, dal lunedì al venerdì, ma non applichiamo una regola europea, ma neanche di struscio, ma neanche per sbaglio, insomma, no? Io mi sono ritrovata, faccio anche il ministro degli affari europei, e mi è stato consegnato un dossier in cui avevamo 286 infrazioni per violazione del diritto comunitario. Ora, hai voglia tu a presentarti in modo credibile in Europa a negoziare chissà quale visione politica? La prima cosa che ti dico è: senta signorina, se vuole mettere una cosa un po' in ordine, poi torna, se no qui parliamo poco. E in 20 mesi consegnerò, spero, a un successore della nostra parte politica un dossier in cui comunque siamo scesi a 180 infrazioni, che sono sempre tante, ma in 20 mesi siamo rientrati nella media. Perché l'Europa e fare gli europei? Perché appunto è un problema di cittadinanza, un problema di persone, è un problema di sapere e volere dialogare al di là della casa europea, anche trovare dei progetti di maggiore vicinanza e comunanza di interessi con le regioni limitrofe, con i paesi limitrofi. Io credo che l'Europa non potrà essere Bruxelles per sempre, e solo Bruxelles. L'Europa dovrà trovare di tutta evidenza una aggregazione o delle aggregazioni subregionali importanti con istituzioni o senza istituzioni, questo è un altro discorso, ma è indubbio che è una grande zona a cui entreranno ancora altri paesi, a 500 milioni di abitanti, non può avere un'unica istituzione, un unico punto decisionale che continui a essere Bruxelles. È chiaro che regioni più omogenee dovranno, secondo me, mettere insieme delle sinergie aggiuntive rispetto al potenziale che già c'è. E quello che è importante è i diritti di cittadinanza e i diritti europei. L'Europa è stata spesso, per quanto ci riguarda, un grande traino. Se non ce l'avessero imposto l'Europa, davvero quel poco di riforme che abbiamo avuto dal punto di vista economico, di apertura al mondo, di un po' di ordine di Stato di diritto, da soli non l'avremmo fatto, perché noi abbiamo, perché siamo dei personaggi bizzarri, insomma, però quando non saremmo entrati nell'euro in qualche modo se non fosse stato chiaro che non è che era un'opzione, era o sì o no, e che non è che si faceva non so quanti anni dopo, si faceva o quell'anno per essere gruppo promotore o non si faceva più. Quindi l'Europa per noi è stata sempre molto anche disciplina ed è stata sempre un traino di apertura su culture diverse. E questo è uno degli aspetti più positivi che voi avete interpretato e preso, tu citavi i diritti il diritto di cittadinanza, il diritto di base. Io credo che questo è uno degli elementi che andranno presi più in considerazione e che anche lì non potrà essere la stessa cosa per tutte le regioni, in tutti i luoghi, in tutti i posti, perché bisogna poi che le leggi e i provvedimenti siano sufficientemente vicine alla realtà cui si rivolgono. Tu non puoi applicare la stessa decisione al nord della Finlandia o in Sicilia, bisognerà pure trovare un modo e un'articolazione in cui alcune decisioni vengano prese a seconda delle esigenze dei cittadini di quel territorio in particolare. E questa è un'articolazione, credo, che dobbiamo cercare di ottenere senza però cadere in quello che è uno dei nostri difetti straordinari, che è quello della confusione dei ruoli, in cui tutti pensano di voler fare tutto e in cui ovviamente vorrà dire una parola Bruxelles, lo Stato centrale, quello vorrà dire, non so, quell'altra, e poi arriveremo ovviamente al comitato anti reddito di base. Che in Italia se non c'è un comitato anti non stiamo tranquilli e non stiamo sereni. E la democrazia è un bel gioco, per carità, è un gioco anche fragile e complesso. Bisogna però sapere anche dire poi delle parole un po' chiare, perché non è che si può arrivare a questi livelli. E l'Europa ci aiuterà, io credo, se ne saremo partecipi rispettati e rispettabili, per esempio su tutto il settore della ricerca scientifica e della conoscenza. E non torno sul settore, diciamo, che ha citato Maria Antonietta, ma parlo per esempio, so che dico forse un tabù, ma un giorno dovremo pure riflettere, per esempio, sulle biotecnologie verdi. Dovremmo pure farci una ragione e parlare seriamente, discutere seriamente. Non lo facciamo in questo momento, non è nel programma del governo, ma prima o poi dovrà arrivare una discussione seria sugli OGM. Di cosa stiamo parlando? Di Frankenstein? Stiamo parlando di ricerca? È utile continuare nella ricerca? Io sono una di quelle che ritiene che è sempre utile conoscere ed è sempre utile investire nella ricerca. Sono una che ritiene che anche nel grande dramma energetico non è adesso il modo di tornare al nucleare, ma sì, bisogna seguire la ricerca nucleare. Bisogna assolutamente non tagliarsi fuori, perché se riuscissimo mai a trovare il nucleare di quarta generazione, forse ci saremmo. Quindi è tutto questo modo di pensare, di mettere insieme culture diverse, che è la sinergia che l'Europa ci può dare. E questo vostro esservi attrezzati a puntare fortemente come radicamento europeo, io credo che sia una delle cose più innovative che può fare ridinamismo della regione. La regione non è solo il Friuli. Voi avete adesso un paese membro, subito attaccato, che è la Slovenia, poi c'è la Croazia, ma voi siete, questa regione ha la potenzialità di essere, come dire, la grande porta d'ingresso di tutta una zona che peraltro cresce per il momento a ritmi al 4-5%, ma parlo di Bulgaria, Romania, è vero che noi tendiamo sempre a pensare che se, no, almeno che li guardiamo bene cosa sono e cosa non sono, anche in termini di sviluppo economico. E mentre si fa questo bisogna assolutamente prendere anche dall'Europa tutto quello che ci dice in termini di diritti di cittadinanza. Io penso che ci dice molto sul rispetto delle persone, ci dice molto per esempio su questa cosa strana che succede nel nostro paese, non c'è nessun paese europeo dove ci sia un dibattito tra laici e cattolici, vi giuro. Quando siamo l'unico paese che ancora ha questo dibattito aperto, e che ancora non riesce a farsene una ragione, no? Che le istituzioni sono laiche e che la religione è ovviamente un grande slancio personale per chi ce l'ha. Siamo un paese dove c'è bisogno di convertirsi in mondovisione, cioè, uno rimane un po'. Mia mamma, da piemontese nordica come voi, mi ha insegnato molto il senso del pudore, e non c'è niente di più intimo che una conversione religiosa. Non c'è veramente bisogno di farlo in mondovisione, e non c'è davvero bisogno, se vogliamo dialogare con gli altri e non vogliamo fortezza Europa, Dio, patria, famiglia, Italia e all'Italia, non c'è davvero bisogno di, come dire, provarsi al testaccio quando si chiede se il Papa vada, lo dico per Ferrara, che a questo punto per puro caso si trova in chiesa al testaccio il giorno in cui ci va il Papa in mondovisione, eccetera. Cioè, noi viviamo veramente una stranezza che gli altri colleghi, paesi europei, non riescono a capire. Insomma. E questa la dice tutta sulla riflessione che invece dobbiamo fare. Di grande rispetto per la religiosità di ciascuno, ma anche di grande rigore laico per quanto riguarda le istituzioni. Io credo che questo è un compito che abbiamo. Saper dire che appunto, che date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E penso, e sono i giornalisti che, c'è stato, a partire da questa campagna di Ferrara, no? Poi c'è stato tutto il problema che bisognerebbe lasciarlo ai medici e agli scienziati, invece improvvisamente dovevano farlo i politici, di sapere a quali settimane si rianima un feto. Ma guardate, è una cosa bizzarra, eh? Cioè, ancora grazie a che lo sappia qualche medico, qualche ricercatore e qualche scienziato, che adesso debba diventare una decisione politica se è 21 piuttosto che 22. È veramente, e con tutti i manifesti, Roma era tappezzata di manifesti di feti. E c'era una giornalista della BBC sconvolta e diceva: ma che sta succedendo nel vostro paese? Cioè, cosa sta succedendo? E tu gli spieghi che in più non sta succedendo niente, perché questa è la verità, no? Cioè, nessuno vuole cambiarla questa 194, bisogna però adeguarla ai ritrovati scientifici, di tutta evidenza. Sapendo però dire anche parole chiare, non c'è nessun rischio di eugenetica nel nostro paese. Ma qui nessuno sta a cercare figli alti, biondi, con gli occhi azzurri e le gambe lunghe. Ma bisogna anche dire con grande chiarezza che cercare di avere un figlio sano, cercare di non farlo nascere handicappato dall'inizio, è un grande atto d'amore se la scienza lo prevede. E che anche andarlo a cercare dei ritrovati scientifici, ma è un atto d'amore cercare di far nascere un figlio sano nel limite del possibile e di quello che la scienza propone. Non è un dato eugenetico. Due genitori portatori di malattie geneticamente trasmissibili, che cercano di avere un figlio che non nasca con questa malattia genetica, ma è un atto d'amore o è un atto d'egoismo? O non è un atto d'amore rispetto a questo bambino che dovrà nascere? Perché deve essere un atto di egoismo? Io credo che ci sono cose che dobbiamo rimettere, per questo mi dispiacciono, e sono questi discorsi che a livello europeo, al Parlamento europeo, sono discorsi facili da fare. Poi attraverso le Alpi, vieni da noi, è come se tu dicessi delle cose, come dire, completamente blasfeme. Quindi questo aggancio ci può aiutare, ed è per questo che abbiamo tante, tante buone ragioni che non abbiamo bisogno dei pomodori, delle uova, delle torte in faccia, e che siamo, penso, e dobbiamo essere sufficientemente ben educati per lasciar parlare chiunque abbia un'opinione diversa, ma pretendere di poter anche parlare. Io ero colpito che l'altro giorno, su un altro tema, sulla TAV, anche lì grande progetto europeo, perché se ci tagliamo fuori anche da questo, l'alta velocità non è che non si fa più perché noi non la vogliamo, si fa, ma semplicemente passa in Svizzera e in Austria e taglia fuori un intero paese, che il mondo non è che si aspetta noi. Se noi non la vogliamo, dice, allora non si fa, ci abbiamo ripensato. No, non si fa, solamente che passa un po' fuori e si taglia un po' fuori. Io credo, l'altro giorno in Piemonte un gruppetto è riuscito a impedire una semplice manifestazione elettorale del Partito Democratico in Val di Susa, cui dovevano partecipare Mercedes Bresso, Sergio Chiampaino ed altri, per cercare di continuare un dialogo con le popolazioni, cercare di spiegare, sono riuscite fisicamente ad impedirlo. Io credo che questa cultura del no veramente la dobbiamo superare in qualche modo, perché si ragiona, si discute, ma a un certo punto qualcuno deve decidere e non può essere una minoranza di blocco che pretende di decidere di bloccare un paese. Credo che questo sia anche la cultura un po' della decisione, dell'operare, perché il grande progetto europeo non ci aspetta. Noi abbiamo solo due scelte. O ne possiamo essere motori e protagonisti, e a partire da quello che abbiamo ottenuto dal grande mercato unico, cercare di spingere il più possibile per un'Europa politica, un'Europa che si assuma anche una politica estera e di difesa comune, un'Europa che parla una voce sola non solo quando parla di commercio, infatti è uno degli attori più rispettati, cioè più influenti a livello mondiale, ma una voce unica anche quando parla di diritti umani, di politica estera. E però l'Europa non aspetta noi. Noi possiamo decidere se vogliamo continuare questo ancoraggio, rafforzarlo, diventarne sempre di più i protagonisti, o se vogliamo semplicemente essere al tranne. Da questo punto di vista la scommessa che avete fatto mi sembra una scommessa molto importante e mi piace di venire da una regione del Piemonte che ha fatto altrettanta scommessa, ovviamente con altre modalità, perché la situazione è diversa, quindi è più Liguria, e non hanno un nuovo paese membro che sta entrando, la Svizzera per il momento non vuole entrare e non fa niente, credo che questi vari esperimenti invece di grande ancoraggio europeo possano essere anche il modo più adeguato di tradurre questa Europa che a volte ci sembra così lontana invece in una realtà più flessibile e più vicina ai cittadini. Spero che saremo in grado tutti quanti, dopo il 13 e il 14, avendo chiarito ed essendo stato un po' militanti di questa settimana, cercando di veramente chiarire a tutti che i voti sono tutti importanti, ma che la posta in gioco per il giorno 15 è una sola, e che o il ritorno a Berlusconi o un governo Veltroni. Questa è, tutto il resto è importante, ma per questa scelta per il momento è ininfluente. Credo che se ce la facciamo, questi progetti che avete messo in piedi dovranno ottenere davvero tutto il sostegno possibile. È una vostra responsabilità primaria, siete voi in prima linea, ma un sostegno governativo può essere sicuramente di aiuto. Grazie.